al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta dal canale italiano della Radio Vaticana vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Vincenzo Proto per la parte tecnica, Patrizio Ciprari, Silvia Giovarrosa in regia. Oggi affrontiamo un tema delicato quanto interessante, e cioè il rapporto in questo primo mese e mezzo di pontificato di Papa Francesco tra la catechesi svolta dal Papa e il demonio. È un tema che più volte torna nella vita della Chiesa. Infatti Papa Francesco non è l'unico pontefice a parlare del demonio. Lo hanno fatto Benedetto XVI, Giovanni Paolo II, Paolo VI, per tornare indietro nella storia dei pontificati. Vogliamo ricordarvi i primi due interventi del Papa sul demonio: il primo nell'omelia della messa nella Cappella Sistina all'indomani della sua elezione. Papa Francesco ha detto: chi non prega il Signore prega il diavolo. Quando non si confessa Gesù Cristo, si confessa la mondanità del diavolo, la mondanità del demonio. E ancora il giorno dopo, nella messa con i cardinali presenti a Roma, ha ricordato come il demonio divida, la medicina per guarire, la contemplazione del volto del Signore risorto. E ancora Papa Francesco ha detto: non c'è posto per lo scoraggiamento, la forza dell'annuncio deve superare il male con la gioia che viene da Dio. Noi di questo, del rapporto nella Chiesa tra la salvezza e il demonio, vogliamo parlare con un primo ospite che salutiamo, Don Gabriele Nanni, sacerdote che ha praticato esorcismi per molti anni in varie parti del mondo e che forma ancora in alcuni momenti della sua vita pastorale i sacerdoti chiamati all'esorcismo. Don Gabriele Nanni, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Abbiamo ricordato come in questo mese e mezzo Papa Francesco abbia fatto più volte riferimento al male, al demonio. Però c'è una sensazione che vorremmo cercare di capire con lei, più generale naturalmente all'interno della Chiesa. Talvolta la sensazione è che c'è paura di parlare del demonio. È vero questo?
Sì, all'interno della Chiesa c'è questa paura che viene da forse un'eredità di posizioni teologiche dei decenni scorsi, per cui è stato tralasciato lo studio e l'evidenziazione e anche l'importanza di questo elemento in quello che è l'economia della salvezza. Mancanza di formazione o di, diciamo così, di un'attenzione più dettagliata su questo ha quasi consentito a certe correnti teologiche di ignorare, di saltare questo argomento, come se fosse un particolare marginale e soprattutto un importante. Questo però è un errore, una posizione sbagliata.
Don Nanni, questa paura, diciamo così, pone anche le basi per una indifferenza teologica e pastorale all'interno della Chiesa o no?
Senz'altro, questo è l'effetto più grave, perché non si tratta semplicemente di avere o meno una nozione teologica dottrinale precisa, quanto quello di sapere cosa fare esattamente per la salvezza delle anime. L'indifferenza, l'ignoranza, il non considerare questa cosa lascia le singole persone, i gruppi e la Chiesa stessa in balia delle forze del demonio, il quale è nemico della Chiesa e delle anime, vuole impedire alle anime di raggiungere la salvezza e la Chiesa di essere strumento di salvezza. In questo modo le persone colpite direttamente o indirettamente, in modo ordinario o straordinario, si trovano quasi disarmate di fronte alle forze del nemico, che non viene più considerato come tale, e quindi si ricorre spesso a mezzi, persone del tutto inadeguate, se non ancora più dannose, per togliere questo problema che sentono addosso le singole persone.
Don Nanni, oggi un'analisi medico-psicologica del credente che pensa di essere posseduto o comunque di avere a che fare col demonio può risolvere il problema?
Beh, bisogna dire questo, che innanzitutto quando ci troviamo in quello che è l'attacco straordinario del demonio ci sono fenomeni, indizi di azione soprannaturale che debordano da quelle che sono le comuni diagnosi, le normali diagnosi della psichiatria e della psicologia. Il ricorrere a queste figure senz'altro può essere utile per discernere se c'è anche una patologia o una sofferenza o qualcosa del genere, ma sicuramente il medico in questo caso non è il competente per poter diagnosticare o guarire quantomeno quello che è l'azione straordinaria del demonio, è esperto nel suo campo. Chi può invece fare questo discernimento è il sacerdote, che deve individuare quelle che sono le dinamiche spirituali e quindi anche saper vedere se ci sono elementi per poter dire qui c'è un attacco straordinario del demonio.
I sacerdoti sono preparati a riconoscere la presenza del demonio nella vita del credente?
Ahimè, normalmente no, perché manca una specifica formazione a quello che è questo aspetto di teologia spirituale, per cui mancano gli strumenti e poi soprattutto c'è una grande fiducia in quello che sono gli strumenti della scienza, della psicologia, eccetera. E si pensa a volte erroneamente che tutto quanto ricada in quelle che sono le dinamiche psicologiche. Questo atteggiamento fa sì che i pastori delle anime non abbiano i criteri di discernimento, a volte neppure basilari, per poter definire se c'è un'azione o meno dello spirito impuro, così come lo chiama Gesù.
Don Nanni, come riconoscere l'aggressione del male in un credente, la presenza del demonio in una persona?
Beh, anzitutto bisogna fare la grande distinzione della azione ordinaria e di quello straordinario. Quella ordinaria è la più grave, nel senso che è la più diffusa e la meno anche percepibile, e quindi affrontabile con tutti quanti i mezzi del discernimento, quindi della soluzione, che sono poi i sacramenti sacramentali. L'azione invece straordinaria può portare sui luoghi e sulle persone delle azioni, quindi anche dei sintomi, degli effetti che vanno al di là di quelle che possono essere le possibili e normali spiegazioni di tipo naturale. Per cui questi indizi aiutano a comprendere le azioni del demonio. Questi indizi sono orientati chiaramente. Nel caso per esempio di una possessione, che è l'azione più grave nei confronti di una persona, noi abbiamo indizi e segni che sono molto eloquenti. Entriamo proprio in un mondo non normale. Ad esempio una persona che normalmente conosce solamente la madrelingua, mi è capitato recentemente, può parlare anche in diverse lingue, un caso di 8 lingue differenti, lingue molto strane anche dall'area culturale a cui appartiene, a volte anche lingue del passato conoscibili. È capitato un caso recentemente dove la manifestazione è avvenuta sotto gli occhi di un docente di lingue semitiche e pertanto ha riconosciuto immediatamente l'aramaico. In casi di levitazione o ferite che avvengono e si producono sotto gli occhi degli astanti, scritte che appaiono sul corpo come fatte con tagli, e una enormità di altri segni, piccoli e grandi, che si accompagnano, insieme a quello che è la manifestazione di una seconda personalità che è perfettamente orientata contro Dio, la Chiesa, la fede e anche la stessa persona posseduta, nel caso in cui fosse, nonostante questo, nella vita di stato normale, credente e orante, ecco. E quindi c'è un orientamento di odio, di bestemmia, di insulti, sempre contro Dio e i suoi rappresentanti, che sono la Chiesa.
Don Nanni, questo è il caso della possessione. C'è differenza invece tra manifestazione e possessione?
Le manifestazioni, dunque, generalmente noi le distinguiamo in locali, cioè i luoghi che possono essere infestati e quindi far apparire il segno di un'azione straordinaria del demonio, rumori, odori sgradevolissimi che compaiono, movimento di oggetti e di cose, cose che possono in qualche modo afferire a quello che è il luogo, i luoghi. E questo può avvenire anche sulle persone senza che questo comporti uno stato di possessione, quindi le persone possono subire aggressioni a livello fisico, nel senso come se ci fosse una persona che fisicamente per esempio spinge la persona o la sbatte per terra, oppure avere lividi, lividure in tutto il corpo o altri segni o aggressioni di questo tipo qua, nonché anche una serie di azioni sulla mente, qui è un po' più delicato, per cui compaiono manifestazioni di pensieri che sono completamente estranei alle abitudini, al costume, alla morale, alla cultura della persona, e si sente questa persona indotta a dire, a fare cose del genere che non vorrebbe fare, vorrebbe contrastare.
Ecco, Don Nanni, la Chiesa come cura queste situazioni?
La cura di queste cose avviene per mezzo dei sacramentali e dunque dei sacramenti. Allora, in tutte queste affezioni che sono locali, vessatori di vessazioni, quindi sul corpo delle persone fino alla possessione, abbiamo tutti i sacramentali che sono a disposizione della Chiesa, compreso il rito dell'esorcismo, che è un rito pubblico, una preghiera pubblica della Chiesa istituito proprio per questo. Il sacramentale agisce come agente di preparazione, predisposizione a uno stato di libertà maggiore della persona perché possa accedere poi dopo ai sacramenti che invece costituiscono la fonte di santificazione e di salvezza. C'è un rapporto molto stretto fra queste cose.
Don Gabriele Nanni, lei ci sta parlando di cose assolutamente importanti che però spesso suonano in alcune menti come eccessive, casi di possessione, di esorcismi, molti dicono che sono pochi, spesso sono riconducibili a situazioni psicologiche, eccetera. Quindi però la situazione spesso sembra diversa nella realtà, cioè il demonio esiste e si manifesta con frequenza o no?
Il demonio esiste, si manifesta e non bisogna cadere nella trappola duplice e opposta, quella di, come si suol dire, di vedere il demonio in tutti i luoghi, ma neanche quella del riduzionismo. E il demonio si manifesta e soprattutto si espande il suo potere, e oggigiorno ancor di più, grazie a un concorso di elementi negativi favorevoli a questo, che chiaramente sono poi dopo organizzati al demonio. Prima di tutto, per esempio, nella nostra area culturale europea e occidentale, il razionalismo, la caduta, l'azzeramento di quello che è l'atteggiamento di fede, il trionfo di quello che è una vita immorale nel peccato contro le leggi di Dio della Chiesa, e ancora più grave, che ormai è diventato un fatto culturale, diffusissimo, sono le pratiche di tipo esoterico o addirittura di satanismo. Le prime non cercano direttamente il demonio, pensano di raggiungere chissà quali risultati attraverso pratiche che in realtà mettono in moto questi spiriti, mentre invece il ricorso al satanismo è proprio quello che lo cerca, ne cerca l'aiuto, si pone come servitore per ottenere chiaramente dei vantaggi, dei poteri che sono non naturali. E queste pratiche, questa mentalità, da una parte razionalista, materialista, dall'altra parte che va a cercare questo tipo di, tra virgolette, spiritualità negative, infernali, combina una situazione favorevolissima per il trionfo del demonio sulle persone, sulle culture, sulle società, sulle nazioni, senza quasi più un controllo. E questo è un dilagare. Come fare? Non si può cambiare cultura, ma voglio dire, i cristiani che sono l'anima del mondo, il popolo sacerdotale insieme ai sacerdoti ministeriali eccetera, hanno un compito, un dovere più grande che quello anche della preghiera per il mondo. E la preghiera, il sacrificio, soprattutto il ricorso alla Vergine Maria, che è colei che schiaccia la testa al serpente, ci mette in mano degli strumenti preziosissimi, dove la potenza del Cristo vincitore si afferma con una forza, uno splendore notevole. Credere che nel buio, nell'assenza della fede nel mondo, Il cristiano può brillare per questa fede che è nel Cristo vincitore per mezzo di questo grande suo strumento che è la Madre, la Vergine Maria, e quindi può schiacciare il demonio infernale con effetti dirompenti, e pochi però sono quelli che ne fanno esperienza.
Grazie a Don Gabriele Nanni per questa testimonianza sulla Radio Vaticana e buon lavoro.
Grazie,
chiudiamo questo collegamento mentre saluto Donaldo Bonaiuto dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, che è anche il responsabile del servizio antisette della comunità. Don Bonaiuto, grazie per essere con noi.
Un saluto a tutti, grazie.
Stiamo parlando di un tema molto delicato, indubbiamente, prendendo spunto anche da questo primo mese e mezzo di pontificato di Papa Francesco, che non ha nascosto nelle sue omelie, nelle sue catechesi, la presenza del demonio nella vita della Chiesa e nella vita delle comunità. Lei, Don Bonaiuto, spesso si è occupato di sette, di esoterismo, di satanismo, ne parlava prima anche Don Nanni. I giovani, da questo punto di vista, che spesso noi guardiamo ai giovani come l'anima e la speranza per il futuro del mondo, che atteggiamento hanno?
Ma i giovani sono molto affascinati dal mondo delle tenebre, per non parlare chiaramente di quella la parte adolescenziale, preadolescenziale, dove c'è anche proprio questa ricerca comunque del mondo trascendentale e anche del mondo dell'occulto, e sono sicuramente i soggetti più a rischio, perché poi oggi attraverso questo grande sistema di comunicazione che è internet, strumento utilissimo però messo nelle mani appunto del demonio, diventa anche veicolo di grandi coinvolgimenti che potremmo definirli infernali. Attraverso questo mezzo di comunicazione si incontrano tantissime realtà diaboliche, dai siti satanici a quelli legati al mondo della stregoneria, dello spiritismo, scuole di magia nera, dove molto spesso...
Tutto questo troviamo su internet?
Tutto questo su internet, chiaramente i minori sono i più esposti, e ciò che è spaventoso è il fatto che non ci sia nessuna proibizione. Questi siti possono poi portare a tante proposte, quindi dalla realtà virtuale possiamo passare a quella reale, perché per non parlare di tutto il fenomeno della stregoneria, la Wicca, dove ragazzine le vediamo chattare, che si autopresentano definendosi streghe, dandosi dei nomi, poi si invitano tra di loro nelle varie città d'Italia, quindi non c'è solo il gioco come molti vogliono banalizzare e relativizzare, da quello che è l'incontro virtuale spesso si parte per andare poi a incontrarsi realmente. Ecco poi la disperazione di tanti genitori che noi ascoltiamo attraverso il nostro numero verde istituito proprio dal nostro fondatore, da Don Oreste Benzi, che ebbe questa intuizione di creare questo numero proprio per ascoltare, per dare voce alle persone disperate, alle persone vittime adescate dal mondo delle sette, dove ci raccontano questi genitori, ci parlano specialmente quando scoprono, perché non dimentichiamo che una delle caratteristiche del mondo delle sette è sempre la segretezza, il muoversi nel segreto, nel nascondimento, la menzogna al primo posto. Quindi quando questi genitori scoprono i comportamenti e gesti e incontri segreti dei propri figli preadolescenti, adolescenti, quindi parliamo di 12, 13 anni, 15 anni, ecco che chiamano disperati cercando aiuto. Come fare per far rientrare una figlia che magari prima di imbattersi in quel sito, in quell'incontro, cambiando amicizie, prima era una ragazzina? Questa è una delle versioni più ordinarie all'ordine all'ordine del giorno, così brava, che era adesso è vestita tutta di nero, vuole mangiare solo la notte, non si sa chi c'è dietro a quel gruppo di amichette della sua stessa età, e qui ecco che scopriamo sempre la presenza di persone adulte. C'è un sistema tenebroso, una regia spaventosa che vuole distruggere le nuove generazioni.
Ecco, Don Bonaiuto, lei ci sta dicendo cose enormemente importanti, quindi noi spesso parliamo della rete come luogo di incontro, ad esempio per un altro dramma che è quello della pedofilia. Lei ci dice che la rete è un altro luogo di incontro per chi vuole praticare satanismo e occultismo e cose di questo genere che inneggiano al male.
Il mondo dell'occulto attraverso internet ha trovato ha favorito un elevato successo, un'elevata diffusione, perché anche questo mondo tenebroso è entrato nelle case di tutti, purtroppo anche nei telefonini. Oggi sappiamo che ormai internet è nei palmari, nei telefonini anche dei nostri ragazzi, questi giovani e giovanissimi ormai comunicano attraverso queste chat, questo Twitter, questi Facebook, e tantissime sono anche le segnalazioni di rituali, di gesti che vengono proprio pubblicizzati attraverso internet. Noi mandiamo le nostre segnalazioni anche alle forze dell'ordine, ma evidentemente questo non basta.
Don Bonaiuto, siamo in conclusione. Innanzitutto il vostro numero verde che abbiamo prima ricordato è 822 88 66, ripeto 822 88 66, questo numero verde anti-7, un numero verde nazionale, 822 88 66. E chiudiamo dicendo: perché i giovani secondo lei sono così attratti dal maligno, dal brutto, dal male?
Ecco,
mi auguro che non tutti siano così, anzi forse
no, grazie a Dio non tutti sono così, ma diciamo che dietro però c'è anche una grande rabbia e una grande solitudine che porta questi ragazzi a cercare una relazione alternativa che non hanno trovato nei canali del bene, e molto spesso ci si allontana dai ragazzi, non ci si avvicina, e allora ecco che ci sono coloro che invece si avvicinano con quella che viene chiamata la love bombing, la grande manifestazione di attenzione, di comprensione, e i ragazzi scivolano dentro queste false reti che inizialmente sembrano sempre accattivanti, nel senso che anche coinvolgenti, anche perché queste realtà alimentano l'istintività, e noi sappiamo che i giovani, i ragazzi, l'istintività è proprio il momento della forza dell'istintività, quindi dobbiamo aiutarli, e la Chiesa può crescere ancora di più, come ogni giorno ci sta sollecitando il Santo Padre, di stare sulle strade, andare accanto ai poveri e quindi andare anche accanto ai nostri ragazzi.
Anche questi sono i poveri di questa testimonianza che lei ci ha raccontato. Grazie a Donaldo Bonaiuto dell'Associazione Papa Giovanni XXIII, responsabile del servizio anti-7, numero verde nazionale 822 88 66. Grazie e buon lavoro, Don Bonaiuto.
Grazie a voi.
Noi chiudiamo questo Al di là della notizia dedicato a Papa Francesco, alla Chiesa e al demonio. Il Papa più volte in riferimento al male ha detto: non dobbiamo cedere al pessimismo suggerito dal diavolo. Grazie, da Luca Collodio è tutto, Linea alla Rete.
Vuoi riascoltare questo programma? Vai sul sito www.radiovaticana.va/105.